que ninguno es como yo.
19 minuti, benvenuti gentili ascoltatori a questa nuova edizione di Latinoamericando, la numero 896, che dal 1 dicembre 2005 vi porta informazione, cultura e musica direttamente dall'America Latina. Oggi siamo una data molto particolare. Qualcuno lo ricorda con gioia, in tanti sicuramente lo ricordano con molta tristezza, ovvero la mal chiamata scoperta di America del 12 ottobre 1492. E uno dei paesi che ricorda più il 12 ottobre 1492 sarà l'Ecuador, dove fra tre giorni soltanto, quindi questa domenica, ci saranno le elezioni. Ci sono due i candidati, che un ballottaggio, Luisa González, che è quella sostenuta dal ex presidente Rafael Correa, che la possiamo collegare al centro-sinistra. Possiamo però fino a un certo punto, perché poi ci sono tante contraddizioni per alcune questioni che riguardano le libertà civili, che non sono di questa candidata molto prese a cuore. Sotto molti punti di vista la possiamo considerare conservatrice. Quello che è conservatore senza fissure è Daniel Noboa. La candidata sostenuta da Correa del partito Movimiento Revolución Popular ha vinto la prima tornata elettorale, ricevuto il 33.3% dei voti, con il 98.18% dei voti scrutinati. Ma la sorpresa è stato l'altro candidato, perché non si aveva tante aspettative. Invece ce l'ha fatta entrare nel ballottaggio, perché ha ottenuto il 23.6%. Quindi circa il 10% in meno, ma gli è bastato. Credo che un dato abbastanza curioso, no? Parlando dell'elezione in Guatemala, credo che è il caso più estremo. Arevalo, ci siamo dedicati il giovedì scorso a questo paese, era entrato al ballottaggio con un 12%. Una percentuale piccola per entrare a un ballottaggio. Questa è un'interpretazione personale che come tale la potete cestinare subito giovedì prossimo, quindi il 19 ottobre daremo conto di queste elezioni. Ci concentreremo oggi di più su un'altra elezione, quelle che avranno luogo fra soltanto 10 giorni. Il 22 ottobre ci saranno le elezioni, un paese particolarmente caro per tutti gli italiani come lo è l'Argentina. Sarà la prima tornata elettorale, probabilmente si andrà al ballottaggio a novembre, questo lo capiremo meglio fra 10 giorni. Il discorso è che ho deciso di anticipare questo tema perché ieri è salito ancora il dollaro nel confronto del peso, la moneta locale argentina, con tutte le implicanze economiche che ci sono da questo fatto. Questo parla di una popolazione più impoverita, quindi cambia sicuramente il panorama sociale. E poi dobbiamo tenere presente la figura di Javier Milei, il candidato di ultradestra, del quale abbiamo parlato in più un'occasione in questi microfoni, perché lui sempre ha deciso di scommettere sul dollaro. Ed è chiaro che se tu convinci la gente che la tua moneta, quella che usi ogni giorno, non vale niente, la stimoli a comprare sempre più dollari, qualche effetto naturalmente cambiario ci sarà. Ci faremo raccontare questa situazione da due ospiti, ma prima sentiremo musica. Musicalmente oggi siamo accompagnati da Monica Pose, però attenzione, sentiremo musica, sentiremo collegamento internazionale, informazione difficile da trovare in altri mezzi di informazione, ma in nessun momento sentiremo pubblicità, perché abbiamo un conto corrente postale che è il 120 82 301, abbiamo il RID bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa. Se volete comunicarvi con noi, sia adesso che fra 2 giorni, fra 10 giorni, quando volete, lo potete fare a latinoamericando@gmail.com. Sentiamo adesso, sempre Monica Pozzi, un altro brano che si chiama C'è pibe veni votà, che possiamo tradurlo come Ehi ragazzo, vieni e vota. Quando torniamo faremo il primo dei collegamenti.
Sempre che accanto le decisioni, in un buon rol potrà. La emergencia nacional, la juventud es primordial.
C'è Pibe Vení Votá, sono la voce di Monica Pose, e credo che è un brano accorde di quello che succederà il prossimo 22 ottobre, quando saranno queste importanti elezioni nella terza economia latinoamericana, superato soltanto dal Brasile e il Messico. Domenica scorsa è stato l'ultimo ballottaggio fra i 5 candidati abilitati per le presidenziali, per avere più chiarimenti di una situazione con tanti giocatori in campo, cosa meglio che collegarci con Buenos Aires per parlare con Dario Clemente. Dario Clemente, buonasera e bentornato a Latinoamericano.
Ciao Gustavo, un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Grazie mille. Sei a Buenos Aires, giusto?
Sì, okay, ti parlo perfetto. Da Buenos Aires.
Dario Clemente è ricercatore del CONICET, centro di ricerca dell'Argentina. Ecco, Dario, prima ho visto questo ballottaggio. Secondo te hai spostato qualche voto in vista delle elezioni che avranno luogo fra 10 giorni? Qualche indeciso che non sapeva chi votare dopo questi litigi che si sono visti in televisione fra i politici ha preso posizione?
Il dibattito. Domenica scorsa c'è stato il secondo e ultimo dibattito presidenziale prima del primo turno, perché qui in Argentina ci sono delle primarie obbligatorie che si sono già svolte 2 mesi fa ad agosto, per cui abbiamo un'idea più o meno di quali sono i candidati più votati, e questi 5 candidati e candidate hanno preso parte adesso a 2 dibattiti e già fra 10 giorni ci sarà il primo turno. E fra il primo e il secondo dibattito ci sono state una intensificazione, diciamo, del dibattito stesso, dello scontro, perché il primo dibattito era stato un po', diciamo, moderato, no? I candidati in generale hanno mantenuto una posizione difensiva. Il più votato è Milei, questo candidato di cui parlavamo anche l'ultima volta che ci siamo sentiti, che è questo ultralibertario, minarchista, anarcocapitalista, che con sorpresa è arrivato primo alle primarie, queste primarie che appunto non assegnano deputati e senatori, però sono un'indicazione, diciamo, di chi può presentarsi poi alle elezioni. E la verità è che in generale si considera che i dibattiti non hanno modificato più di tanto le prospettive, diciamo, elettorali. I sondaggi mantengono più o meno le stesse percentuali che si calcolavano prima dei dibattiti, anche perché a un certo punto si pensava che questo Milei non si sarebbe presentato ai dibattiti televisivi, che sono comunque obbligatori, però insomma invece ha scelto di presentarsi e non ha avuto diciamo cadute di stile esagerate, per cui mantiene il primo posto in questo senso.
Secondo te cosa favorisce di più a Milei? La sua radicalità, il suo discorso duro, estremista e così via, o presentarsi come una persona più seria, più presidenziale?
No, io credo che quello che stia favorendo di più Milei non sia Milei stesso, ma la situazione che già ne parlavamo, credo che era febbraio o marzo quando abbiamo parlato l'ultima volta, che è peggiorata ulteriormente a livello economico e a livello di inflazione. Soprattutto pensa che l'Argentina è, credo, il secondo o terzo paese con la più alta inflazione al mondo in questo momento, dopo il Venezuela e la Siria, e stiamo viaggiando a un 120% di inflazione interannuale, per cui io credo che sia il contesto più che il candidato in sé. Difatti tutti i sondaggi prevedevano che avrebbe ottenuto attorno al 20% di voti, e invece le primarie gli hanno consegnato un quasi 30% con bassa partecipazione elettorale. Questo ha detto, però appunto, come ti dicevo, con sorpresa è stato il più votato. Per cui io credo che più che come lui si presenti, due cose, diciamo, il contesto disastroso in cui ci troviamo, in cui, va detto, il governo attuale si barcamena, e l'altra questione, che ha una storia lunga in Argentina, è la proposta della dollarizzazione dell'economia, a cui è andata molto vicino l'Argentina negli anni 90, dove c'era una parità fissa dell'1-1, la chiamata convertibilità, e adesso, diciamo, lui ha ripreso quella bandiera e l'ha radicalizzata, in un senso appunto di provare a dollarizzare tutta l'economia argentina, come succede solo in Ecuador, in Salvador e in altri pochi paesi al mondo, ed è una proposta, una promessa che in un momento così angustiante, pensa che negli ultimi 3 giorni il peso ha perso un quarto del suo valore rispetto al dollaro, per cui l'inflazione galoppa e appunto il
Sì, poi
prezzo
stavo
dollaro è.
dicendo prima agli ascoltatori, Dario Clemente, che ci sono tante implicanze di questo precipitare del valore del peso, no? Soprattutto ieri.
Sì, 2 giorni fa.
2 giorni fa, ok.
Niente, che appunto questa bandiera, questa promessa è sicuramente senza troppa analisi, diciamo che nessuno gli sta chiedendo nei dettagli come può portare a termine questa riforma, diciamo questa dollarizzazione dell'economia che deve passare per forza di cose da un massacro sociale, bisogna dirlo, perché c'è bisogno praticamente di cancellare i salari, portarli a un minimo storico e altri tagli, no? Alla spesa pubblica, eccetera, che sono necessari per questa manovra. Beh, è appunto questa promessa che sta convincendo parte della popolazione e che allo stesso tempo sta lui stesso impulsando. L'ultima, questa svalutazione, questo colpo di mercato, vero colpo di mercato di cui ti stavo parlando, si deve principalmente a che dopo il dibattito di domenica sera, lunedì, sia lui che alcuni dei suoi dirigenti hanno dichiarato che non bisognava rinnovare i depositi in pesos, che bisognava comprare dollari, che il peso vale meno che un escremento, per cui tutto questo, diciamo, ha favorito un'ondata di svalutazione, no, del peso, per cui ha responsabilità diretta in
Sì,
questo
in effetti
senso.
questo ha provocato una denuncia da parte dell'attuale presidente Alberto Fernández. Con questa dichiarazione ha provocato una speculazione. Il suo candidato presidente, cioè il candidato del peronismo, si è mostrato in disaccordo con la dichiarazione
Sì.
di Alberto Fernández perché si dava troppo protagonismo. Quindi anche là c'è un'interna all'interno, valga la
Sì.
ridondanza, del peronismo?
Sì, da una parte la dinamica politica che ci ha accompagnato da 3 anni a questa parte, perché la coalizione di governo, la coalizione peronista, appunto, si presenta alle elezioni con il candidato Sergio Massa, che è il ministro di Economia, non è il presidente, come ben sai qua, in generale i presidenti o le presidentesse che fanno un mandato si ripresentano per il secondo, come passa un po' negli Stati Uniti, perché hanno in generale grandi chance di essere rieletti. Beh, questa presidenza appunto è stata così incolore che già da mesi si è deciso che il candidato sarebbe stato un altro, e appunto il candidato è Massa, che da un anno già è il ministro dell'economia, per cui deve fare insomma un equilibrismo fra cercare di contenere l'inflazione, di contenere l'abbassamento dei salari, e dall'altra parte appunto essere in campagna elettorale, no? Con questi magri risultati economici. E appunto le tensioni interne al governo non si sono certo placate con le elezioni, per cui la strategia elettorale che stavano usando diciamo l'equipe di Massa stava seguendo anche nei dibattiti una strategia di non confrontare, non diciamo attaccare direttamente Milei, perché stanno sperando in un ballottaggio fra il proprio Massa e Milei, e appunto attaccare altri candidati, candidate, o pensare, presentare, diciamo, i risultati economici del governo. Per cui questa mossa del presidente, che d'altra parte è legittima, perché praticamente ha denunciato Milei con un reato che non mi ricordo come si chiama in Italia, però credo che sia allarmismo, praticamente,
Quello che
però appunto.
banalmente si chiama terrorismo economico.
Sì, non so se è il nome tecnico, però sì, sicuramente terrorismo economico è un golpe di mercato, bisogna dirlo, perché chiaramente sta destabilizzando il governo e in generale, no, l'economia. Ogni volta che c'è un salto così alto del dollaro, che vabbè è una cosa a cui in Italia non siamo abituate, per cui è difficile da comprendere, però succede che alcuni negozi chiudono perché non sanno a che prezzo vendere. Chi deve ripararti un frigo, per esempio, non sa, non può, non trova i pezzi di ricambio perché non glieli vendono, perché non sono ancora cambiati i prezzi. Diciamo, ha delle conseguenze molto tangibili e molto concrete nella vita quotidiana delle persone. per cui è terrorismo anche in quel senso, non solamente nella via, diciamo, di attaccare il governo in forma non democratica.
Siete all'ascolto di Latinoamericano, siamo in collegamento in diretta con Buenos Aires, capitale della Repubblica Argentina. Dario Clemente è colui che sta rispondendo alle nostre domande, ai nostri quesiti a proposito della campagna delle elezioni del 22 ottobre in Argentina. Diciamo prima del dibattito, si è capito chi è il principale rivale di chi, nel senso che da questo dibattito Massa che vuole attaccare di più Milei piuttosto che Bullrich, un'altra candidata della destra, o Bullrich che se la prende più contro Milei per prendere di più il voto di destra. Che interpretazione hai fatto, Dario Clemente, a proposito degli attacchi delle principali rivali che ha ogni candidato?
Sì, tutti i sondaggi indicano che il ballottaggio ci sarà, è improbabile una vittoria al primo turno a questo punto, e il ballottaggio sarà appunto fra Massa e Milei, perché anche se il Peronismo Unito ha fatto il suo peggior risultato storico in queste PASO, si chiamano, nelle primarie, perché è arrivato terzo, però sono appunto le tre forze che tu nominavi, anche la forza della candidata Patricia Bullrich, che è la coalizione che ha governato nel mandato anteriore, nel mandato precedente, il mandato dove governava Macri, come si conosce in Italia, è arrivata seconda. Però appunto, dato che queste due prime forze sono tutte e due di destra, e nelle settimane successive la candidatura di Bullrich ha perso peso, perché si calcola che buona parte di chi l'ha votata voterà Milei, e alcuni, quella forza ha un componente storico del Partito Radical, che è un partito di centrodestra qua in Argentina, però che è un partito repubblicano, diciamo, quindi più legato, più centrista, diciamo, meno di destra, per cui si pensa che quella componente lì finirà per appoggiare Massa. Quindi quello che si prospetta appunto è un ballottaggio fra Massa e Milei, dove sta Massa recuperando relativamente voti, perché da una parte ha in mano, diciamo, la macchina statale, ha intrapreso nelle ultime settimane alcuni interventi mirati nell'economia, ridistributivi, anche per, diciamo, cercare di recuperare nella campagna elettorale, per cui è molto probabile che quello sarà il ballottaggio, con un esito non chiaro. Dobbiamo ovviamente aspettare i risultati del primo turno, però con dei sondaggi che danno a Milei, insomma, nonostante le ultime dichiarazioni, nonostante quello che sta succedendo col dollaro, nonostante le rivendicazioni purtroppo continue della ultima dittatura militare e di altre questioni, insomma, lo danno come probabile vincitore a novembre, nel secondo turno.
Mi chiedevo se si dovesse riconfermare quello che dicono i sondaggisti, e al ballottaggio ci saranno Massa e Milei, cosa faranno i votanti di Burri, se è un voto automaticamente che va a Milei oppure non è così automatico, no?
No, non è automatico, anche perché quello che sta succedendo a Burrich è che non sta riuscendo a trattenere i voti che ha avuto il suo avversario in quelle che sono state appunto le primarie interne del partito, no? Come si può pensare magari agli Stati Uniti, che è un processo elettorale più conosciuto in Italia, come ci fossero le primarie appunto dei partiti, ci sono più di un candidato. Burrich ha vinto contro l'altro candidato e non sta riuscendo a trattenere nemmeno quei voti, quindi è altamente probabile, ed è quello che penso che succederà, che si sgonfierà, diciamo, la sua candidatura, e parte dei suoi voti fluirà verso destra, verso Milei, una parte però più piccola, minore, dovrebbe fluire verso il centro, per cui verso Massa. Però appunto non sono flussi elettorali molto, molto facili da tracciare da una parte, e dall'altra, ripeto, pare che siamo in un processo in cui il candidato Milei e la voglia della gente di votare un'altra cosa che non sia nessuna delle due forze politiche, diciamo, che sta governando attualmente, o la ultima che ha governato, si dissociano. Per cui, nonostante quello che Milei dichiara, insomma, il suo sostegno continua saldo, per cui in quel senso io lo vedo E sono preoccupato per questo, lo vedo ancora in testa in quel senso.
Ho la sensazione, ma correggi se mi sbaglio, dall'Italia, che molta gente così arrabbiata con la politica, con la sua situazione economica e così via, che non importa che candidato si tratti, anche se non è presentabile, anche se non è una persona seria, per tantissimi motivi che qua non stiamo adesso a spiegare. Comunque io lo voto, più che un sostegno a questo candidato è un voto contro tutti gli altri. È così questo?
Sì, io sono d'accordo, credo che si possa tracciare un parallelo con l'Italia, nel senso che come possiamo vedere per esempio una forza che era minoritaria,
Con
no?
le 5
E
Stelle,
molto
dici?
vincolata. No, no, mi riferisco a Fratelli d'Italia, che è stata
Ah.
l'unica forza che si è mantenuta all'opposizione dell'ultimo governo tecnico praticamente, e nonostante fosse diciamo, una formazione minoritaria e figlia ereditaria diciamo, del post-fascismo. È stata votata, no, in massa, io credo, da molti elettori e elettrici che non pensavano necessariamente appunto alla natura, alla tradizione di quel partito, ma vedevano in quel partito l'unica forza, diciamo, che si era mantenuta fuori dal status quo, no? E qua credo che si vada nella stessa direzione, un po' perché ovviamente sta cavalcando Milei e appunto quello che si è successo con i 5 Stelle, questa specie di che alla fine è una menzogna, però questa specie di immagine di outsider della politica, per cui
Sì,
qualcuno che
esattamente,
non
per
c'è.
questo facevo il collegamento fra 5
Sì,
Stelle e Milei perché parla
però
contro la politica,
penso.
no? Prego.
Sì, però a livello ideologico e di programma
No,
invece è
diverso.
molto più assimilabile alle forze di estrema destra. Io credo che, appunto, come dicevi tu, non abbiamo tempo, potremmo fare un decalogo degli orrori un po' di questa forza, di questo candidato, ma per riassumerlo è purtroppo una specie di compendio fra Trump e Bolsonaro e alcune tendenze fasciste che anche in Italia conosciamo, il tutto mischiato con una teoria politica e una ideologia economica che farebbe impallidire addirittura i Chicago Boys e lo stesso Milton Friedman, no?
Sì.
E addirittura un fanatico di alcune teorie ultraliberiste che non sono state propugnate nemmeno dallo stesso Friedman,
Sì,
per
in
dare
effetti
un'idea.
il Fondo Monetario Internazionale, che è sempre stato responsabile di tanta povertà in Argentina, poi ha detto chiederemo ancora più riforme che il Fondo Monetario Internazionale, quindi più papista che il
Sì,
Papa, sotto un certo punto di vista.
diciamo che quando l'Economist dice che sei un pericolo per la democrazia, bisogna iniziare a farsi delle domande.
Certamente. Allora, prima di salutarci, Dario Clementi, io vorrei chiederti su due ex presidenti. In primo luogo, Macri sosterrebbe in teoria Bullrich, però fa un giochetto un po' ambiguo con Milei. Quindi, qual è la postura di una figura importante nella politica argentina ancora oggi come Maurizio Macri?
Sì, è interessante la parola di Macri perché era un morto politico, come si dice da queste parti, nel senso che il suo governo è finito con un fragoroso tonfo, diciamo una crisi che adesso sembra vista dal 2023, sembra minore, ma è stata una crisi fragorosa e anche in quel caso appunto è successa una cosa inedita che appunto il presidente in carica non si è ripresentato e per i primi anni dell'attuale governo appunto è sparito un po' dalla scena. Finché si è capito a partire dalle elezioni di midterm del 2021 che appunto Cambiemos e Junto per il Cambio, che è la forza di Patricia Bullrich, avrebbe avuto chance di vincere, per cui è tornato in scena come una specie di padre onorifico della forza politica. E come dicevi tu, negli ultimi mesi quello che sta cercando è di fare appunto un equilibrio fra Milei, che sta crescendo, e la sua candidata che lui ha imposto, Patricia Bullrich, che come ti dicevo prima si sta sgonfiando. Per cui sono d'accordo con te, ci sono stati vari segnali appunto di avvicinamento, una specie di endorsement nascosto, diciamo non plateale, però abbastanza chiaro a tutti, di Macri verso Milei. Lo stesso Milei ha detto fra le righe che lo vorrebbe come ambasciatore, addirittura come ministro degli esteri, e e che vede di buon occhio, insomma, quello che è stato il governo di Macri, nonostante alcuni errori. Hanno, come dire, un punto in comune che è il menemismo, no? I governi neoliberisti degli anni 90 sono i governi di riferimento per entrambi. Quindi sì, la stessa Patrizia Urrich è uscita, diciamo, sui giornali a un po' a denunciare questo che sta facendo, quello che era il suo padrino politico, no, Macri? Per cui sì,
Ci
io
sono delle
credo che
contraddizioni.
ci sarà un appoggio, diciamo, appoggeranno in un secondo turno, io credo che diranno di... chiederanno il voto per Milei, insomma.
L'altra ex presidente sulla quale volevo chiederti, Dario, è per Cristina Kirchner. Se fosse stata candidata, aveva alte probabilità di tornare alla presidenza. Poco più di un anno fa hanno provato ad ucciderla. Ma che fine ha fatto? Secondo te continua ad avere ancora oggi potere, influenza su massa?
È molto interessante la domanda, anche perché credo che con molto più tempo ci porterebbe a conversare sullo stato attuale del peronismo, l'evoluzione del peronismo storica degli ultimi anni e l'esistenza o meno del peronismo così come è esistito nel secolo passato e il kirchnerismo, no? Che è la forza politica un po' ereditaria del peronismo, che lei, ovviamente, di cui lei è tuttora leader. Io credo che ci sia un misto di due questioni. Una è che da anni ormai il kirchnerismo e lei stessa, il calcolo politico, numeri alla mano che ha fatto, e che appunto, nonostante si calcola un 30%, un terzo della popolazione, insomma, la vota a occhi bendati, diciamo, non importa il programma, però la segue ovunque, quel 30% è inamovibile, verso il basso o verso l'alto, per cui è un tetto. Non le consentirebbe di vincere da sola le elezioni. Questo spiega, ed è stato appunto presentato così apertamente da lei, la scelta nel 2019 di, appunto, di essere, è la prima volta nella storia si è detto che una vicepresidentessa sceglie il presidente, perché lei appunto ha deciso di collocarsi come vicepresidentessa nella formula, e Alberto Fernandez, che è un peronista più di centro, è stato scelto come presidente, e credo che questo sia vero ancora, per cui se c'erano dei candidati più di sinistra come Grabois che le chiedevano di candidarsi in questa occasione nel 2023, quella è sicuramente stata una delle ragioni per cui ha scelto di non farlo, e dall'altra probabilmente c'è un processo di, beh, un po' di indebolimento di questa forza, e lei non è più sicuramente così centrale nella politica argentina come era qualche anno fa, e dall'altra va detto in forma critica che probabilmente, nonostante ha delle critiche verso la posizione dello stesso Fernandez, ma soprattutto di Massa, che sono più centristi, appoggia in fondo la politica che loro vogliono portare avanti, che è una politica comunque di mediazione con il Fondo Monetario Internazionale, di tagli più, ovviamente più, diciamo, più chirurgici e più moderati di quelli che prospetta la destra, però tagli alla fine, per cui credo che quella sia la sua scelta, di mettersi un po' in secondo piano e di mandare avanti e appoggiare il peronismo unificato, che, come ti ripeto, ha fatto gli ultimi risultati elettorali che ha fatto sono i peggiori della storia, per cui il mantra è un po' l'unità su tutto il resto, perché senza unità non ci sono nemmeno quelle chance di entrare al ballottaggio o di essere ancora una forza rilevante, nella politica argentina, che si sta trasformando profondamente per il processo drammatico che stiamo vivendo, sia economico che politico, no? Parlo dell'emergere di Milei.
Ma il capitale politico, Cristina, comunque una parte almeno lo mantiene e non è così piccolo.
Sì, io credo che i numeri siano ancora quelli che ti dicevo. Lei probabilmente da sola avrebbe un 30% di voti, che è più o meno la percentuale che ha preso Massa, e per cui lei, diciamo, quello che fa è fare un endorsement di un altro candidato, in questo caso Massa, e orienta i suoi voti, diciamo, i voti delle persone che seguono le sue indicazioni in quella direzione lì, ma non è più, credo io, il momento politico. Credo che questa sia la sua analisi, o più volte l'ha dichiarato, per essere lei direttamente la candidata, no? Forse il momento era più nel 2019, e già lì, diciamo, ha deciso di prendere un'altra strada. Credo che sia passato, in un certo senso, forse stiamo vivendo la fine del kirchnerismo, almeno come forza politica centrale. Lei, a livello individuale, sicuramente ha ancora molto peso politico, ma in un futuro eventuale governo, per esempio, di Massa, Io la vedo ancora più smarcata, un po' perché le tensioni interne al governo attuale si devono chiaramente al duopolio, alla dicotomia fra presidente e vicepresidentessa, e un po' perché lo stesso Massa già si sta smarcando da quello che è il kirchnerismo, quello che è stata la storia del kirchnerismo, che chiaramente è quello che gli criticano di più gli avversari, e perché lo stesso Massa già sta proponendo un governo di unità nazionale con membri per esempio del Partito Radicale, che è un qualcosa che chiaramente mette all'angolo, mette in disparte il kirchnerismo, no? Che si identifica un po' più col
Eh sì,
centro-sinistra.
sì. Qua naturalmente qui a Microfoni Latinoamericano continueremo a seguire questo tema. Io ringrazio intanto moltissimo Dario Clemente, ricercatore del CONICET, che da Buenos Aires ci raccontava questa situazione socio-economica così esplosiva, così preoccupante. Grazie e buon lavoro, Dario.
Un piacere, come sempre.
Un
A presto.
piacere, a presto. Adesso sentiamo un altro brano. E quando torneremo ci concentreremo di più sull'economia e proveremo a capire, anche se non sarà un compito facile, come mai l'Argentina è arrivato a un disastro economico come l'attuale. Allora parleremo con una persona che segue soprattutto, ma non solo, dal punto di vista economico, l'Argentina da tantissimi anni. Rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa, torniamo fra pochissimo.
Oídos nada más, seguir buscando mi camino nada más, toda esta fuerza dentro mío, mucho tiempo y nada más. Oh, nada más, que estar vivo en cada momento, oh, nada más, que tiempo dibujando.
Gentili ascoltatori, sono le 18:58 minuti, andiamo avanti fino alle ore 20:10 di oggi, 12 ottobre. Ci concentriamo anche sulla questione economica, perché in Argentina abbiamo accennato prima come è crollato la moneta locale, il peso, come è salito il dollaro. Allora, leggo un articolo di 2 giorni fa soltanto, di martedì, il titolo è Argentina, l'ultimo miglio dell'elezione presidenziale si gioca tra Milei e Massa. E poi parla un po' anche della situazione economica in Argentina. Allora, se parlo della situazione economica in Argentina, c'è una persona che è vissuta in Argentina, che lo conosce molto bene questo paese, che si chiama Roberto Darín. Roberto Darín, buonasera e bentornato al Latinoamericano. Buonasera, sì, mi senti adesso?
Sì.
Ah, ok, perfetto. Roberto Darín, giornalista del Sole 24 Ore, inviato in America Latina del quotidiano di Confindustria. Ecco, tu conosci molto bene l'economia argentina, che tu la segui da tanto tempo. Ti sei dato una spiegazione di come mai, Roberto, siamo arrivati a questo crollo della sua economia?
Allora, qui ci vorrebbe una trasmissione lunga 48 ore, una non stop e poi non basterebbe ancora. Quello che
proviamoci intanto, dai.
Proviamoci in qualche minuto. Quello che è successo è che il paese vive una crisi economica acuta, sostanzialmente per due ragioni: una classe politica che si è dimostrata totalmente inadeguata, incapace, sia i peronisti sia i liberisti, che si sono avvicendati negli ultimi 8 anni. Ora gli ultimi sono i peronisti, il ciclo precedente è guidato da Macri, era quello dei liberisti. Ora purtroppo Alberto Fernandez, di sinistra e peronista, non ha saputo fare meglio, quindi una parte importante della classe media è scivolata in povertà e i redditi si sono decurtati drasticamente, perché c'è un'inflazione molto alta, superiore al 115-120% annuo, quindi una percentuale altissima, e non sempre i salari, anzi quasi mai, si sono adeguati alla svalutazione della moneta. E quindi due fenomeni concomitanti, quindi la svalutazione della moneta, che perde peso rispetto al dollaro, perde terreno rispetto al dollaro, e al tempo stesso i prezzi che continuano ad aumentare. Non siamo ancora all'iperinflazione degli anni 80, che era a quattro cifre, ma stiamo andando in quella direzione. Questo è quello che sta succedendo. Sì. Oltre alla corruzione c'è anche stato un ciclo di materie prime di prezzi delle materie prime internazionali sfavorevole, di cui che l'Argentina ha patito. Per l'Argentina è un paese agroesportatore e quindi quando i prezzi delle materie prime salgono riesce ad avere più introiti lo Stato, quando invece i prezzi cadono la questione si complica. Queste sono le due ragioni, quindi riassumo: una classe politica sempre più impresentabile e corrotta e prezzi delle materie prime agricole, commodities agricole, che hanno perso peso, e questo significa crisi per il governo argentino, che ciclicamente questa crisi si ripete anche perché l'Argentina non ha saputo nel tempo virare verso la produzione più elaborata di prodotti. Per esempio, se avesse fatto avendo molti capi di bestiame e molta terra, avrebbe potuto fare, faccio un esempio semplice, anche formaggi e yogurt, quindi l'industria della trasformazione, in modo tale da renderla meno vincolata ai prezzi delle materie prime. Invece vendendo solamente le materie prime grezze, quando i prezzi calano,
sì, diciamo che è un'economia che lo possiamo collegare con altre economie dell'America Latina, troppo dipendente delle materie prime. Sto pensando al caso del Venezuela con il petrolio, però sicuramente qualcosa che accomuna le diverse economie della regione, giusto?
Esattamente, un'economia dipendente, non quella venezuelana dipende dal petrolio, quella argentina dipende dalle materie prime agricole, quella è la maledizione delle materie prime, come aveva teorizzato qualche tempo fa un politologo europeo molto conosciuto. E questo come dire che anziché un beneficio per la popolazione si rivela una trappola. Ecco, questo è in sintesi la ragione del crack economico-finanziario che ciclicamente si ripete in Argentina.
Nel tuo articolo sul Sole 24 Ore, Roberto Darrin, parli anche del crollo del peso della moneta locale, e là c'è un candidato come Javier Milei che parla sempre di una dollarizzazione qualora dovesse arrivare al potere. Ecco, ma secondo te, punto numero uno, potrà effettivamente dollarizzare l'economia? Questa è una parte. Secondo luogo, come potrebbe fare o quali sarebbero le conseguenze di una misura così drastica?
Allora, la Argentina ha già vissuto stagioni di dollarizzazione e, come ho scritto nell'articolo pubblicato due giorni fa, non è finita bene, perché è vero che ha ammazzato l'inflazione e quindi inizialmente le cose sembravano essere raddrizzate. Dollarizzazione vuol dire, in quel caso ha voluto dire equiparare il dollaro al peso, un peso uguale a un dollaro, quindi l'inflazione è stata bloccata immediatamente, ma successivamente le esportazioni in dollari, che a quel punto erano come se fossero state in dollari, anche se erano in peso perché il valore era identico, diventavano meno attraenti, cioè se tu devi, come paese europeo per esempio, devi importare dei beni agricoli dall'Argentina e li paghi in pesos, che come ora è molto svalutato, sei più incentivato ad acquistarli. Se invece li paghi in dollari ti costano molto e quindi scegli di importarli da un altro paese. Quindi progressivamente quella misura prima era un gancio a cui appoggiarsi e poi è diventato un cappio su cui l'Argentina è rimasta stritolata negli ultimi anni 90 fino al default del 2001.
Più di un argentino pensa che il mio stipendio passerà a essere in dollari e quindi aumenterà il mio potere d'acquisto, ma la cosa non è che sia così diretta, semplice, giusto?
No, e poi bisogna vedere, sì certo, magari è in dollari, ma quanti dollari guadagnerai? Cioè alla fine...
Sì, non è che se guadagni 1000 peso dopo guadagni 1000 dollari, sì.
Esattamente, e poi la forza dei tuoi redditi deve essere commisurata alle capacità di competizione del paese, per cui se siamo in Svizzera, dove sanno produrre orologi, sanno produrre sistemi, servizi finanziari, sanno avere delle capacità di gestione del loro paese molto, molto avanzate, allora la loro moneta può valere molto, ma se la tua economia è un'economia strutturalmente fiacca, tu puoi adottare la moneta che vuoi, anche il franco svizzero, ma se poi tutto questo non è supportato da una struttura produttiva adeguata, la moneta da sola non sta in piedi, ecco, questo è il problema. Non sappiamo se Milei adotterà questa idea che ha lanciato della ridollarizzazione, però nelle prossime settimane avremo qualche indicazione.
Sì, sicuramente.
Di certo c'è una parte della popolazione che è stufa di una gestione che ha prodotto un'inflazione galoppante di questa portata.
L'euro ha qualche ruolo in tutta questa vicenda?
No. L'euro non ha nessuna responsabilità, l'euro è una moneta europea.
Assolutamente esterno, non c'entra niente.
No, non c'entra assolutamente.
Prima di salutarci, Roberto Darin del Sole 24 Ore, ti è venuta in mente qualche idea di come uscire da una situazione così drammatica?
Io faccio giornalista e non faccio il politico, però direi che l'idea potrebbe essere quella di avviare, ma se ne parla da tanto tempo, una struttura delle idee di politica economica, di politica industriale, quindi fare delle scelte di lungo termine, non solo sfruttare l'onda buona dei prezzi delle materie prime alti e poi patire i crack quando i prezzi tornano bassi, quindi guadagnare un equilibrio di lungo periodo che ti consenta anche nei momenti di crisi di galleggiare, anche se magari patire una recessione come capita a molti paesi europei, ma senza finire nel baratro. Se invece tu sei solo dipendente dalle materie prime, finisci per essere condizionato nella stagione dei prezzi bassi e la tua economia va in ginocchio. Quindi dipende tutto dalla tua capacità che hai di produrre dei beni o servizi competitivi che possano garantirti una sopravvivenza anche nei momenti più cupi. Ecco, questo purtroppo non accade in Argentina da decenni. E il risultato è che un paese che produce cibo per 400 milioni di abitanti non riesce a sfamare neanche 40 milioni che sono gli abitanti, grosso modo.
Sì, va ricordato che il 40% è sotto la soglia di povertà, se non vado errato.
Esattamente, esattamente.
Sì, quindi diversificare sarebbe la chiave dell'economia.
Diversificare e produrre delle altre cose che possano in qualche modo non rendere il paese drasticamente dipendente solo dall'esportazione di materie prime.
Perfetto.
Quindi pensare a una struttura produttiva più longeva e più ben organizzata, meglio organizzata.
Certamente. Perfetto, molto chiaro, ti ringrazio molto Roberto Darin del Sole 24 Ore per la tua chiarezza per un argomento così complesso come l'economia. Grazie, alla prossima Roberto.
Buona serata a tutti.
Grazie mille a Roberto Darin, che l'America Latina la conosce molto bene, ha vissuto pure in Argentina, quindi credo che è una persona più che adatta per parlare sulla situazione economica in Argentina. Adesso sono le 20:10, quindi gentile ascoltatore, è arrivato il momento di salutarci.
Che hai in tus ojos con solo mira, que estás cansado.
Ma guai se esco da questa radio senza prima ricordarvi i metodi per farla sopravvivere, come per esempio il RID bancario, come per esempio il pago elettronico, come per esempio il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa, che a tempo dovuto lo potete detrarre dal vostro 5 per 1000, e poi naturalmente continua a funzionare il tradizionale 120 82 301, che è il conto corrente postale di Radio Cooperativa. In questa puntata monografica, perché ci siamo concentrati sull'Argentina a proposito delle elezioni che avranno luogo, ricordo, il 22 ottobre, che come diceva il nostro primo intervistato, molto probabilmente non saranno definitive perché le probabilità di andare un ballottaggio a novembre sono molto alte. Comunque noi proviamo in questa trasmissione che i nostri ascoltatori arrivino informati a questa data in un paese così caro per tutti gli italiani come lo è l'Argentina.
Sì, che lo impossibile se puede.
Stiamo concludendo con la puntata 896 di Latinoamericano del 12 ottobre. Chi lo sa cosa faremo alla puntata numero 900? Ancora ci devo pensare. Un mese dopo raggiungeremo 18 anni di trasmissione. Sì, perché siamo partiti il 1-12-2005, quindi fate i calcoli. Diventeremo maggiorenni, in altre parole. Per comunicarsi con questa trasmissione potete scrivere una mail a latinoamericando@gmail.com. Di là potete inviare i vostri insulti, speriamo di no, le vostre proposte ci aiutino a migliorare, e anche le proposte magari di musica, quello che volete, sempre a latinoamericando@gmail.com. ci trovate anche su Facebook, quindi cercate semplicemente Latinoamericando Radio. Da Gustavo Claro non mi resta più che salutarvi, e noi ci diamo appuntamento a lunedì prossimo per la rassegna stampa di Radio Cooperativa, la quale la potete ascoltare attraverso il 92.7 MHz per il Veneto in genere, o il www.radiocooperativa.org, l'ottimo sito fatto da Mario Brussamorin, che ci potete ascoltare in streaming con un'ottima qualità audio. Grazie e alla prossima. Con el corazón.